Il radiogiornale.
Buongiorno da Amanda Pfendler. Al via questa sera in una città blindata per l'occasione il vertice annuale della NATO di Ankara. Tra i principali dossier sul tavolo gli investimenti per la difesa e il sostegno all'Ucraina. Arma Suisse e Lockheed Martin sono riuscite a migliorare l'accordo sui cosiddetti affari di compensazione per l'acquisto degli aerei da combattimento F-35. Ne beneficerà l'industria elvetica. Le vittime di stupro saranno in futuro meglio tutelate dal punto di vista delle assicurazioni. Il Consiglio federale vuole colmare le lacune dell'attuale legge che riguardano in particolare le vittime in stato di incoscienza. È stata trovata morta a Kiev, uccisa a colpi di pistola, la donna ricercata per l'attentato nel Principato di Monaco contro l'oligarca Vadim Ermolaev e la sua famiglia. E questa sera alle 22 per i mondiali di calcio si gioca Svizzera-Colombia. Per entrambe le nazioni raggiungere i quarti di finale sarebbe un'impresa quasi storica. In pagina vedremo di capire come vive la Colombia questo appuntamento. Ad Ankara, capitale della Turchia, tutto è pronto per il vertice annuale della NATO che comincia ufficialmente questa sera. L'incontro dei leader dei 32 stati membri dell'Alleanza Atlantica è preceduto da un forum della difesa, una sorta di fiera da cui giungono annunci miliardari di acquisti in armamenti. Nei giorni scorsi il governo turco ha allestito imponenti misure di sicurezza e le forze di polizia hanno effettuato un'ondata di arresti che ha colpito giornalisti ed esponenti della società civile. Per gli aggiornamenti ritroviamo ad Ankara il nostro inviato Andrea Ostinelli.
Sì, il vertice della NATO di Ankara si tiene in una capitale blindata dalle forze di polizia, 60.000 agenti praticamente ad ogni incrocio. La circolazione stradale è deviata o bloccata in ampia parte della città, soprattutto man mano che ci si avvicina al complesso presidenziale, sede del vertice NATO. Il governo turco vuole trasmettere un'immagine di grandeur ottomana, ma le condizioni di lavoro per noi giornalisti sono tutt'altro che ottimali. Ben più grave però è l'offensiva del governo turco sulla società civile. 13 giorni di divieto di manifestare, circa 200 le persone della società civile fermate nei giorni scorsi, oltre un centinaio quelle arrestate. Si tratta di giornalisti, di intellettuali, di attivisti, esponenti della comunità LGBTQ+, di attori, di ambientalisti. Il pretesto ufficiale è che possano preparare atti di terrorismo, ma la violazione delle libertà civili per ora al vertice della NATO passa sotto silenzio.
Andrea, per quanto riguarda gli aspetti politici di questo vertice NATO, che cosa ci puoi anticipare?
Sì, la segretario generale della NATO, Mark Rutte, lo sappiamo, intende mostrare a Donald Trump e all'opinione pubblica degli Stati Uniti che la NATO conviene anche a loro, sia dal punto di vista della loro proiezione strategica e militare, per esempio sul Medio Oriente, sia dal punto di vista del ritorno in termini economici per l'industria bellica e dei suoi posti di lavoro. Nei giorni scorsi Rutte sosteneva che ben 195.000 posti di lavoro negli Stati Uniti dipendono dalle commesse degli europei che stanno aumentando la spesa per la difesa, 300 miliardi di dollari, gli ordinativi, ora in attesa. Non a caso questo vertice, che comincia ufficialmente in serata, è preceduto già da stamattina da un forum della difesa con annunci per miliardi di dollari che si stanno facendo proprio adesso. Una serie di accordi viene firmata per spostare in Europa parte della produzione e della manutenzione dei sistemi d'arma, in particolare missilistici progettati dagli Stati Uniti, accordi che sono anche un modo per alimentare il business statunitense, garantendo al contempo un maggior accesso europeo ai sistemi militari chiave. Gli europei, infatti, in questa fase storica si giostrano tra l'esigenza di tenere gli Stati Uniti legati alla NATO e impegnati per la difesa dell'Europa e l'esigenza invece sempre più pressante di diventare quanto prima autosufficienti rispetto a Washington.
E mentre ad Ankara, come abbiamo sentito, alla vigilia del vertice NATO ci sono stati centinaia di arresti e fermi, a Istanbul continua il processo contro Ekrem İmamoğlu, il sindaco della megalopoli turca, ritenuto il principale avversario del presidente Erdogan, in arresto da oltre un anno. I dettagli con Filippo Cicciù.
Ekrem İmamoğlu comparirà anche oggi davanti ai giudici del tribunale di Silivri, il carcere alla periferia di Istanbul, dove il sindaco si trova in custodia cautelare dal marzo del 2025. Il principale rivale del presidente Recep Tayyip Erdogan è imputato assieme ad altre 400 persone in vari casi per cui sono stati chiesti oltre 2000 anni di reclusione. Corruzione e spionaggio sono alcune delle accuse più gravi, ma Imamoglu continua a negarle con forza, in udienze dove si rivolge alla popolazione più che ai giudici e parla di un golpe civile nei suoi confronti per spodestarlo.
Monitor closely the situation of democracy in the country.
Per monitorare il processo si è recato a Istanbul in questi giorni anche il relatore sulla Turchia del Parlamento europeo, Nacho Sanchez Amor. L'eurodeputato ha firmato vari rapporti annuali sul processo di adesione di Ankara all'Unione europea, che registrano un deterioramento cronico della democrazia e dei diritti umani, mentre, secondo Sanchez Amor, il governo sta tentando di utilizzare la magistratura per sbarazzarsi di Imamoglu, il politico di opposizione, eletto per due volte sindaco di Istanbul con il CHP e arrestato quando la sua popolarità aveva superato quella di Erdogan. Oltre a Imamoglu, dallo scorso anno sono stati rimossi o arrestati sindaci di opposizione in diverse città del paese, ma è l'intero partito CHP a trovarsi in difficoltà, soprattutto dopo una recente sentenza che ha rimosso la classe dirigente del partito, provocando caos e dimissioni all'interno della forza politica.
E se i leader della NATO si riuniscono, la Cina mostra i muscoli sul Pacifico. Ieri, alla vigilia del summit, Pechino ha condotto un inedito test missilistico da un sottomarino nucleare. Si tratta del primo lancio di questo tipo che si aggiunge a esercitazioni navali congiunte con la Russia e a nuove tensioni con il Giappone. Una serie di segnali ai partner asiatici dell'Alleanza Atlantica. Sentiamo Lorenzo Lamperti.
Un missile lanciato nell'Oceano Pacifico da un sottomarino a propulsione nucleare con un vettore dalla gittata superiore ai 10.000 km e dunque potenzialmente in grado di colpire gli Stati Uniti. La Cina ha anticipato così il vertice della NATO che si apre oggi in Turchia. Il test missilistico condotto ieri è stato definito da Pechino esercitazione di routine notificata ai paesi interessati. Ma si tratta del primo lancio sottomarino dal 1982, il primo di sempre da un sommergibile a propulsione nucleare. Sui media cinesi si sottolinea l'avanzamento tecnologico dell'arsenale di Pechino, ma la sensazione è che il test abbia un significato politico. La coincidenza di tempi col vertice in Turchia suggerisce che la Cina voglia inviare un messaggio di forza ai partner dell'Indo-Pacifico della NATO, cioè Giappone, Australia, Nuova Zelanda e Corea del Sud, presente al summit col presidente Lee Jae-myung. Il test è peraltro avvenuto poche ore dopo la firma di una nuova alleanza di difesa tra Australia e isole Fiji, osservata con fastidio da Pechino. Il lancio si aggiunge ad altre manovre militari. Da ieri e fino a domenica sono in corso esercitazioni navali congiunte tra Cina e Russia nel Mar Giallo, mentre questa mattina il Giappone ha allontanato alcune navi della Guardia Costiera di Pechino dalle acque contese del Mar Cinese orientale. Un insieme di segnali che la Cina invia ai vicini asiatici e agli Stati Uniti per ribadire la sua crescente posizione di forza militare sul Pacifico.
Buone notizie, non è capitato spesso sul fronte aerei da combattimento F-35. Arma Swiss e Lockheed Martin hanno infatti potuto migliorare l'accordo esistente riguardante i cosiddetti affari di compensazione. Maggiori ricadute finanziarie sulle varie regioni, inclusa la Svizzera italiana, ma anche un rafforzamento per l'industria elvetica. Da Berna, Alessio Veronelli.
Stabilito il prezzo finale che la Confederazione è pronta a spendere, 6 miliardi di franchi, come votato dal popolo, senza però ancora sapere quanti F-35 sarà possibile avere con questa cifra, il progetto avanza e per la Confederazione è anzi stato migliorato al capitolo affari di compensazione.
Je pense que le projet marche assez bien. Il y a eu des discussions.
L'intero progetto è stato gestito bene, ci dice il responsabile degli armamenti Urs Lauer. Ci sono stati problemi con il prezzo, questo sì, ma il resto è andato come doveva, anzi ora siamo anche riusciti ad ottenere di più e a poterlo riversare sulle regioni e questo per me è molto importante. Ulteriori progetti, dunque, definiti come offset, dunque legati al contratto principale per la fornitura dei caccia, che in parte verranno assemblati in Svizzera, con materiale e tecnologie sviluppate nella Confederazione, sono stati rivisti e avranno ricadute interne maggiori in settori che vanno dalla nano e microtecnologia ai sistemi di addestramento, poi sviluppo di competenze per la produzione e riparazione di componenti della cabina di pilotaggio, che potranno anche essere esportati verso altri paesi acquirenti del caccia statunitense, poi ancora sicurezza informatica, sviluppo di munizioni da addestramento e carburanti sintetici. Tutta una serie di competenze che riguarderanno l'industria svizzera, ma anche scuole tecniche superiori, con ricadute sulle regioni previste superiori del 13% del valore del contratto. Per la Svizzera italiana affari compensatori che passeranno dal 5 al 12%, per la Romandia dal 30 al 43%. Se un progetto non potrà essere realizzato, potrà esserlo solo parzialmente, l'impegno di compensazione resta in vigore e si cercherà un affare equivalente. In soldi, l'intero impegno ammonta a circa 3 miliardi di dollari, oggi 2,4 miliardi di franchi, pari al 60% del valore totale del contratto.
Georg Fischer vende Precicast alla società statunitense Precision Products Corp, acquistata da Georg Fischer nel 2018. Precicast è una fonderia di precisione specializzata nella fusione a cera persa per turbine a gas aerospaziali e industriali. Impiega circa 600 persone in tre siti, a Novazzano, a Stabio e ad Arad in Romania. L'acquirente ha sede a Cleveland in Ohio e gestisce oltre 20 stabilimenti negli Stati Uniti, Messico, Polonia, Belgio e Slovacchia, con circa 5.800 dipendenti. L'operazione, che dovrebbe chiudersi a fine anno, porterà nelle casse del gruppo solettese Georg Fischer circa 220 milioni di franchi. La società Navigazione di Lugano ha comunicato oggi di voler contestare la decisione del Consiglio di Stato di cambiare l'operatore che gestisce la linea di trasporto pubblico sul Verbano Locarno-Magadino. Una linea che era stata affidata alla società Navigazione di Lugano dal 2018, quando aveva ripreso la gestione sul bacino svizzero del Verbano. Lo scorso 1 luglio, in seguito ad alcuni disservizi, il cantone, con una lettera inviata ai comuni della regione, aveva confermato la decisione di voler cambiare operatore, affidando la tratta Locarno-Magadino alle FART, e questo dal cambio di orario di dicembre. Nel suo comunicato, la Navigazione di Lugano lamenta una scarsa comunicazione tra cantone e società. Da nostre informazioni, però, sappiamo che non sono mancati gli incontri tra i vertici, l'ultimo a metà giugno. In futuro le vittime di stupro dovranno essere meglio protette dall'assicurazione infortuni. Si conclude oggi la fase di consultazione di un progetto del Consiglio federale che vuole colmare l'attuale lacuna giuridica che permette alle assicurazioni di sottrarsi quando, ad esempio, la vittima era sotto l'effetto di sostanze chimiche. Aaron Guidotti.
Attualmente l'assicurazione infortuni può rifiutare la presa a carico di una vittima di stupro se era incosciente o incapace di resistere. Questo perché il diritto definisce incidente qualcosa di improvviso e involontario. Se una vittima, ad esempio, è stata drogata, non può provare che sia stato improvviso. Secondo il Consiglio federale, in futuro tutte le vittime di violenze sessuali dovrebbero ottenere il rimborso delle spese mediche e poter beneficiare di indennizzi, e questo indipendentemente dalla natura delle violenze. A grandi linee, questo cambiamento è stato accolto con favore da parte di quasi tutti gli attori consultati, dai partiti, dai cantoni, alle associazioni interessate. Per molti questa riforma deve inserirsi in un approccio globale volto a combattere più efficacemente le violenze di genere. Si chiede inoltre di verificare che gli assicuratori applichino le nuove misure senza restrizioni e nel rispetto delle vittime. Le principali riserve invece provengono dall'UDC, che teme un aumento dei costi. Secondo il partito, le persone interessate dovrebbero presentare almeno una denuncia penale per poter beneficiare delle prestazioni dell'assicurazione infortuni, e gli autori dovrebbero essere obbligati a risarcire i danni da loro causati. Il Consiglio federale prenderà una decisione sulla base delle consultazioni e presenterà la nuova legge nei prossimi mesi.
In Ucraina una donna di 39 anni è stata ritrovata morta ieri sera nella regione di Kiev. Il suo profilo corrisponde a quello dell'attentatrice che la settimana scorsa a Monaco ha fatto esplodere una bomba davanti alla residenza di un ricco imprenditore di origini ucraine, ferendo seriamente sia lui sia due familiari. I contorni di questa vicenda con Piero Grabek.
Si era travestita da uomo per ingannare le telecamere di sorveglianza mentre posizionava l'ordigno davanti allo stabile su suolo monegasco. Poi, dopo averlo fatto esplodere, era fuggita verso la Germania, paese dove risiedeva, passando dalla Svizzera. Ieri sera Anastasia Berezovska, da alcuni giorni ricercata dall'Interpol, è riapparsa nei dintorni della capitale Kiev, morta, freddata da alcuni colpi di arma da fuoco. Un assassino ancora avvolto nel mistero. Con ogni probabilità Berezovska non aveva agito da sola a Monaco. Il sito di informazione Ukrainska Pravda indica che nell'operazione erano coinvolte anche altre due persone, tra cui un agente dei servizi segreti HUR, noti per le loro azioni spericolate, fuori dagli schemi, condotte in particolare all'estero. Il ritrovamento del cadavere di Anastasia Berezovska permetterà verosimilmente di capire come mai nel suo mirino fosse finito il ricchissimo imprenditore Vadim Yermolaev, naturalizzato cipriota, finito sulla lista delle persone sotto sanzioni in Ucraina, in quanto aveva continuato a fare affari con le autorità russe in Crimea dopo che la penisola ucraina venne invasa dall'esercito russo nel 2014. Sia Yermolaev che la compagna e il figlio erano stati ricoverati d'urgenza dopo l'attentato. Avevano riportato ferite giudicate molto gravi.
In Italia c'è un indagato per l'attentato al giornalista del programma di Rai 3 Report, Sigfrido Ranucci. Si tratta dell'imprenditore Walter Lavitola che, secondo gli inquirenti, sarebbe il mandante dell'esplosione avvenuta il 16 ottobre 2025 davanti alla casa del giornalista. Sentiamo la corrispondente da Roma, Francesca Torrani.
Si presume sia il mandante, non si conoscono le motivazioni. Walter Lavitola, imprenditore in passato coinvolto in varie vicende giudiziarie, è sospettato di aver commissionato l'azione dinamitarda avvenuta a Pomezia nell'ottobre dello scorso anno, quando l'auto del giornalista Sigfrido Ranucci, conduttore del programma di inchieste Report in onda su Rai 3, saltò in aria con un rischio mortale per chi si fosse trovato lì in quel momento. Gli elementi raccolti indicano Lavitola come mandante dell'attentato e la Procura di Roma, è notizia di poco fa, gli contesta tra gli altri anche il reato di strage. I carabinieri hanno perquisito l'abitazione dell'imprenditore e sequestrato cellulare e computer. Una settimana fa erano state arrestate 4 persone, 3 uomini e una donna, con l'accusa di essere gli esecutori materiali di quell'attentato, ma ci sarebbe un quinto personaggio, un 47enne, che avrebbe fatto da intermediario tra Lavitola e i sicari. 60 anni, ex giornalista, è stato radiato dall'albo. Lavitola è stato molto vicino a Silvio Berlusconi, almeno fino ad una condanna a 2 anni e 8 mesi per tentata estorsione proprio nei confronti del Cavaliere. Insieme con l'imprenditore Tarantini cercò di ricattarlo a proposito del giro di escort ingaggiate per le cosiddette cene eleganti organizzate ad Arcore.
A breve, nel primo pomeriggio, arriverà la sentenza che stabilirà se Marine Le Pen, condannata in primo grado per appropriazione indebita di fondi pubblici, può o meno candidarsi alle prossime elezioni presidenziali in Francia. Per la leader del partito di estrema destra Rassemblement National, tutto può ancora accadere, come ci racconta da Parigi Annalisa Cappellini.
Il destino politico di Marine Le Pen è più incerto che mai, perché le sentenze possibili per la Corte d'Appello di Parigi sono tante. Tutto dipenderà dalla durata dell'ineleggibilità. La giustizia infatti potrebbe decidere di condannare Marine Le Pen a più di 2 anni di ineleggibilità. Sarebbe lo scenario più chiaro, la Le Pen sarebbe semplicemente fuori dai giochi. Se la pena di ineleggibilità invece fosse di 2 anni o meno, la situazione sarebbe più complessa. Marine Le Pen potrebbe candidarsi, ma attenzione, i giuristi francesi hanno dei seri dubbi sulla questione dell'esecuzione provvisoria. C'è una domanda giuridica essenziale a cui per il momento non c'è una risposta. Il periodo di ineleggibilità si calcolerebbe a partire da oggi e quindi escludendola in ogni caso dalle elezioni, oppure a partire dalla data della sua condanna in primo grado, ovvero il 31 marzo del 2025. In tal caso Marine Le Pen avrebbe già scontato un ipotetico anno di pena e potrebbe scontare un ipotetico secondo anno di pena entro l'aprile del 2026. 2027, lasciandola quindi libera di candidarsi. Sono molte dunque le incertezze per la leader del Rassemblement National. Una cosa è chiara però: se sarà condannata ad indossare un braccialetto elettronico, come richiesto dalla procura, la candidata ha scelto di ritirarsi in ogni caso. C'è poi un'ultima ipotesi, quella di una soluzione totale, che libererebbe Marine Le Pen da tutte le accuse. Anche in questo caso, però, la Le Pen non potrebbe dormire sonni tranquilli ancora per qualche giorno, perché la procura avrebbe la possibilità di fare ricorso in Cassazione e quindi di rimettere in discussione il verdetto.
E stasera alle 22 ora Svizzera a Vancouver in Canada per i mondiali di calcio la nazionale rosso-crociata sfida quella colombiana. In Svizzera grandi sono le speranze di riuscire per la prima volta dal 1954 a raggiungere i quarti di finale, ma anche in Colombia si spera di ripetere l'exploit del 2014. Vediamo allora di capire con il nostro collaboratore Paolo Manzo come si sta preparando il paese a questo evento così importante.
L'atmosfera in queste ore è davvero elettrica. I colombiani stanno preparandosi alla partita contro la Svizzera come una grande festa popolare. Pensate che nelle principali città, a Cali, Bogotà, ma anche a Medellin, sono stati allestiti maxi schermi nelle piazze, mentre i bar e i ristoranti sono già pieni di prenotazione di tifosi per festeggiare insieme in caso di vittoria. La bandiera nazionale, con i tipici colori giallo, blu e rosso, si vede ovunque, sia nei quartieri ricchi che in quelli più popolari. Il paese intero, insomma, oggi si ferma per seguire la nazionale. Ma attenzione, in Colombia nessuno sottovaluta la nazionale svizzera, che è considerata una squadra molto organizzata e ben preparata fisicamente. Su questo pesa anche la sorpresa dell'eliminazione del Brasile contro la Norvegia. Se una delle grandi favorite ha perso contro una piccola nazionale europea, allora davvero tutto è possibile, si dicono i colombiani. Quindi c'è entusiasmo, sì, c'è fiducia, sì, ma anche molta prudenza.
Al di là del tifo calcistico per la Colombia, un paese caratterizzato da forti differenze sociali, la partita di stasera ha anche un valore simbolico, Paolo, e perché?
Bisogna capire che in Colombia, come in molti altri paesi latinoamericani, il calcio è molto più di uno sport, a partire dai giocatori, perché per molti di loro è un'occasione di riscatto sociale, perché sono nati in quartieri poveri o provengono da famiglie con scarse possibilità economiche e sono arrivati ai massimi livelli dopo enormi sacrifici, come ad esempio il caso di Luis Diaz, cresciuto nel nord del paese, nella città poverissima di Barrancas, e che oggi è uno degli idoli nazionali. Ma questa partita, va ricordato, arriva anche in un momento molto delicato per il paese. Dopo la vittoria dell'estrema destra alle presidenziali del 21 giugno, la Colombia vive una forte polarizzazione politica ed è entrata in una fase piena di incognite in attesa dell'insediamento del nuovo presidente eletto Abelardo de la Espreglia. In un clima così teso, il calcio riesce dunque nel miracolo di unire un paese intero. Per 90 minuti almeno la politica e la violenza del narcotraffico passeranno in secondo piano.
Il radiogiornale termina qui. Da parte mia e della redazione, l'augurio di un'ottima giornata.